Un saluto e un buongiorno a tutte e tutti. Questa è Press Corner, la segna stampa commentata cura della redazione di Radio Città Aperta. E quindi una buona giornata a chi ci segue su radiocittaperta.it e a chi lo fa su Gemini Network. Partiamo dal primo della serie di articoli che abbiamo scelto per voi questa mattina. È un articolo che citiamo dal giornale contropiano.org. Licenziamenti a 5 giorni dalla fine del blocco è già un calvario, la firma è quella di Stefano Porcari. Sono passati solo 5 giorni dalla fine del blocco di licenziamenti, le notizie che arrivano da diverse fabbriche sono già un bollettino di guerra. Succede di essere licenziati con una semplice mail, come è avvenuto ai 152 lavoratori della Gianetti Ruote di Ciriano Laghetto in provincia di Monza e Brianza. La storica fabbrica di ruote d'acciaio ha chiuso lo stabilimento e l'ha comunicato ai suoi dipendenti con un breve messaggio alla fine del turno pomeridiano. L'azienda, di proprietà del fondo americano Quantum Capital Partner, ha giustificato questa decisione inaspettata con la crisi perdurante dello stabilimento aggravatasi nei mesi di pandemia. Vicenza, la multinazionale ABB ha annunciato la chiusura dello stabilimento di Maiostica con 100 lavoratori fra dipendenti indotto licenziati. La crisi era già in corso da tempo, ma il blocco dei licenziamenti aveva dato una boccata d'ossigeno ai lavoratori e tempo alle trattative. Ha anche spuntato qualche possibile compratore che però la multinazionale svizzera non ha voluto prendere in considerazione. In Lombardia invece sono già pronti i tagli della multinazionale francese del farmaco Sanofi, che lascerà a casa 45 persone. Esuberi sono in vista all'Aerovalve di Opera e alla Biorad di Segrate, entrambe in provincia di Milano. Su tutti comunque spicca l'infamia della FL Schmid Magher di Segrate, che proprio il 1 luglio ha licenziato il lavoratore Alessandro Cambarau, cieco e quindi inutile. Un articolo breve, molto breve, ma che non ha bisogno, scusate il colpo di tosse, non ha bisogno insomma poi di altro, perché naturalmente quello che si temeva pare che stia avvenendo, cioè lo sblocco dei licenziamenti sta, nonostante insomma gli impegni, le parole, anche un accordo stipulato dai sindacati confederali, che però insomma, se questi sono i dati, non sembra al momento avere insomma un grandissimo risultato. Staremo a vedere. Di certo quello che si temeva, no, un po' sta avvenendo. Insomma, il fatto che lo stop, dicevamo, al blocco dei licenziamenti imposto per evitare il massacro sociale durante la pandemia trasforma il mondo del lavoro in una giungla, priva di regole, che poi è quello che da sempre vogliono sostanzialmente i datori di lavoro, no? Senza regole per se stessi, ma pieni di regole naturalmente per chi lavora. Insomma, naturalmente come Radio Città Aperta, insomma come redazione, noi monitoreremo questo aspetto della questione, no? È un po' difficile fare dei report, certamente questo primo report che arriva da questo articolo di Contropiano mette un pochino, no, così, in allarme. Cambiamo argomento, passiamo su Il Post, parliamo del DDL Zan. Ora anche Italia Viva vuole cambiare il DDL Zan, ha proposto un compromesso con la destra facendo venire meno una maggioranza sulla proposta di legge contro l'omotransfobia. Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, ha proposto di cambiare il testo del disegno di legge Zan sull'omotransfobia, da mesi in discussione in Commissione Giustizia al Senato e al centro di un acceso scontro politico, in modo da eliminare alcuni passaggi giudicati particolarmente divisivi, con l'obiettivo dichiarato di accelerarne l'approvazione. La Lega di Matteo Salvini è sembrata accogliere favorevolmente la proposta, mentre il deputato del Partito Democratico Alessandro Zan, primo firmatario del DDL, e altri politici e attivisti che sostengono la legge originale accusano Italia Viva di volerla affossare, facendo ricominciare l'iter parlamentare. In tutto questo, senza i voti di Italia Viva, il DDL Zan, già approvato alla Camera, non avrebbe probabilmente la maggioranza al Senato. Concretamente, Italia Viva ha proposto un emendamento che avvicina il testo del DDL Zan a una proposta di legge contro l'omotransfobia che aveva presentato nella precedente legislatura il deputato Ivan Scalfarotto. La modifica più contestata interviene sull'articolo 1 della legge, quella che attualmente amplia la legge Mancino sulle aggravanti legate alla discriminazione per razza, etnia e religione. Nella formulazione originale di DDL Zan, a queste si aggiungerebbero quelle fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità. Nella proposta di Tel Aviv invece i motivi di discriminazione sarebbero previsti, sarebbero più semplicemente quelli fondati sull'omofobia o sulla transfobia. La modifica di Italia Viva serve a venire incontro alle proteste dei partiti di destra e dei movimenti cattolici più conservatori che hanno impostato parte della campagna contro il DDL Zan sulla definizione di identità di genere, ritenendolo un concetto troppo vago. Il DDL spiega che l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione. Cioè, in sostanza, l'identità di genere, quello che una persona sente e dice di essere, al di là della manifestazione esteriore, è un elemento che per il DDL concorre a definire il genere. La definizione di identità di genere serve insomma, per esempio, a tutelare una persona che può avere un aspetto tradizionalmente associato al sesso maschile e indipendentemente dal suo eventuale percorso di transizione, si identifica come donna. Secondo la senatrice del PD, Monica Cirinnà, sostituire tutte le casistiche studiate per la legge con le sue discriminazioni fondate sull'omofobia e sulla transfobia va contro il principio di tassatività della legge penale, cioè non definisce con precisione gli estremi dei reati sanzionati. Secondo Cirinnà, con la sua proposta Italia Viva si allinea nella sostanza alle posizioni della Lega e del centrodestra, alleandosi con loro nella battaglia per affossare il DDL Zan. Zan invece dice che questa non è una legge su cui si possa fare qualsiasi mediazione perché stiamo parlando di diritti umani, che ogni parola che cambia, che si toglie, che si modifica ha una ricaduta pesantissima sulla vita delle persone. Le proposte di Italia Viva sono anche altre: propone di sopprimere l'articolo 4 del DDL Zan, quello che attualmente dice che sono fatte salve la libera espressione di convincimenti e opinioni, nonché le condotte legittime, riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, poiché non idonea a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori e violenti. Questo passaggio era attaccato da chi, a destra, sosteneva fosse troppo vago e soggetto a interpretazione del proteggere la libertà d'espressione. Secondo Davide Faraone di Italia Viva, la tutela della libertà di espressione è già prevista in Costituzione e non serve definirne gli estremi in una legge ordinaria. C'è poi una ultima proposta di modifica riguardo all'articolo 7 del DDL Zan, quello che istituisce una giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, e prevede che scuole e amministrazioni pubbliche organizzino cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa che possa sensibilizzare al messaggio della giornata. Italia Viva propone di aggiungere all'articolo la formula nel rispetto della piena autonomia scolastica. Questo articolo ha aperto tutto il filone di critiche e accuse da destra, secondo cui il DDL Zan porterebbe nelle scuole una presunta ideologia gender, concetto usato spesso come spauracchio da Salvini e Giorgia Meloni. Secondo Cirinnà, in ogni caso, il DDL Zan già garantiva l'autonomia scolastica. La questione è che senza i voti di Italia Viva e di DDL Zan non ha probabilmente una maggioranza al Senato. Finora invece, nonostante tutti i problemi a far uscire il testo della Commissione Giustizia per via del sostituismo della Lega, c'era la sicurezza che la legge sarebbe poi stata approvata in aula. Italia Viva dice che è meglio trovare un compromesso e una mediazione con i partiti di destra in modo da evitare il rischio che al Senato il DDL Zan sia respinto con il voto segreto. Ma lo stesso Zan ha ricordato che alla Camera, pur con il voto segreto, la legge è stata approvata a larga maggioranza, anche da pezzi di centrodestra. Zan propone quindi di andare dritti, facendo uscire dalla Commissione Giustizia del Senato il testo già approvato alla Camera e votando su quello per arrivare all'approvazione della legge. Le modifiche di Italia Viva verranno discusse in commissione nei prossimi giorni. Se così fossero approvate, il testo passerebbe così emendato al Senato e poi dovrebbe tornare alla Camera. Insomma, l'articolo è molto lungo, ne abbiamo letto praticamente tutto, ma perché era necessario, insomma, capirne passaggio per passaggio qual è il senso. Ovviamente il senso è che Italia Viva, formalmente, temendo che così com'è questa proposta di legge non venga approvata al Senato, sta proponendo di ammorbidirla per renderla più votabile anche da chi non la vuole votare. La domanda che mi verrebbe da fare è: ma siamo certi che poi chi non la vuole votare, cioè sostanzialmente il centrodestra, le parti più legate e come si dice, soggiacenti al volere dell'elettorato ultracattolico, la voterebbero anche se modificata? Non lo so, a parte il fatto che appunto forse una legge del genere o si vota così com'è, cioè con un approccio molto forte nei confronti appunto di temi socialmente ormai rilevantissimi e che in Italia non hanno una loro copertura legislativa efficace, vista quello che la cronaca ci dice. Non lo so, è chiaro che il discorso è un po' delicato, perché verrebbe da dire, no, come al solito Italia Viva mostra la sua natura, la sua faccia di movimento, di partito, da un lato ideologicamente assolutamente affine al centrodestra, dall'altro anche così un po' conferma un po' il ruolo di guastafeste delle politiche del centrosinistra per dimostrare la sua indispensabilità, che è anche la sua unica, diciamo, assicurazione sulla vita, perché sappiamo che Italia Viva, insomma, da quello che dicono i sondaggi, elettoralmente è sostanzialmente irrilevante dal punto di vista invece parlamentare, insomma, invece lo è, allora abbiamo visto con la caduta del governo Conte, e quindi mantenere un po' un ruolo così ambiguo, no? E con la capacità di rovinare e di far saltare le leggi, se non i governi, no, è una buona assicurazione sulla vita. Io la leggo un po' così questa questione qua sul DDL Zan, più che su un sincero tentativo di rendere votabile una proposta che, se depotenziata, no, o appunto, prima domanda, comunque verrà votata? Già uno rischia di depotenziare una proposta di legge per poi comunque non vederla votata da chi si vorrebbe che la votasse. E poi avrà lo stesso effetto, avrà la stessa efficacia, andrà a risolvere le questioni che quando è stata scritta ci si è poste come centrali. Insomma, interessante, l'articolo vi suggeriamo di leggerlo. Cambiamo ulteriormente argomento, scusate, passiamo alla vicenda di Santa Maria Capua Vetere. Un articolo su Dinamo Press di Nicolò Arpinati, che è un'intervista a Susanna Marietti dell'Associazione Antigone. Bisogna cambiare la cultura delle forze dell'ordine. Da settembre scorso che giravano voci di violenze inaccettabili nel reparto Nilo del carcere di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta. I fatti risalirebbero però qualche mese prima, all'aprile dello stesso anno, quando l'Italia interna affrontava, l'Italia intera sarà forse un errore di battitura, affrontava in un rigorosissimo lockdown la prima ondata della pandemia di Covid-19. Abbiamo contattato Susanna Marietti per farci raccontare il ruolo di Antigone nel procedimento in corso e per ragionare insieme su come in Italia troppo spesso si tende a giustificare senza se e senza ma l'operato delle forze dell'ordine. Allora, qual è stato il ruolo dell'Associazione Antigone per portare alla luce i fatti di Santa Maria Capua Vetere? Noi non costituiamo parte civile per qualsiasi cosa che capiti in carcere. Quando riceviamo segnalazioni di eventi di questo tipo, che possono avere un profilo penale, cerchiamo di verificare minimamente. Il nostro ruolo non è quello di fare indagini, però verifichiamo che ci sia una coerenza in quello che ci viene detto, che da più parti arrivi lo stesso racconto. Se i racconti reggono a questa prima prova dei fatti, noi presentiamo attraverso i nostri legali, in particolare l'avvocato Simona Filippi, che per Antigone segue da tanti anni tutti i procedimenti per violenza, un esposto, e poi, qualora ci siamo da invia a giudizio, chiediamo anche di entrare nel processo come parte civile. Anche per quanto riguarda Santa Maria Capua Vetere abbiamo lavorato in questa maniera. Altra domanda: dalle ricostruzioni dai video che circolano sembra che ci troviamo di fronte a un episodio particolarmente grave, addirittura si parla di agenti arrivati da altri istituti e di tentativi di copertura anche a livelli più alti. Vedremo cosa ci diranno le sentenze. Come sono garantista col cittadino comune, lo sono anche col poliziotto penitenziario. È chiaro che se il quadro dovesse essere confermato, sì, sono episodi particolarmente gravi, ma non sono episodi sorprendenti. Non è che la storia italiana non ci abbia abituato a cose di questo tipo. Nel processo di Stefano Cucchi erano stati manomessi verbali, per esempio. Dunque è che qualcosa che purtroppo è possibile. Io non dico che è accaduto, ma che potrebbe essere accaduto. È chiaro che si fa riferimento a una cultura generale delle forze dell'ordine, degli apparati dello Stato, che dovrebbe essere rivoluzionata, riformata. Bisognerebbe dismettere quello spirito di corpo per cui ci si copre l'uno con l'altro, si sponsorizza l'omertà e la non trasparenza delle proprie azioni. Bisognerebbe invece puntare su una cultura basata sul rispetto dei diritti umani, basata sull'idea che la reclusione deve essere una posizione ispirata dal versato costituzionale, una punizione mai contraria al senso di umanità. Questa cultura però purtroppo sembra avere ancora molti sponsor nel mondo politico. Il panorama è variegato, ho sentito dichiarazioni che chiedevano chiarezza, che chiedevano indagini rapide della magistratura, c'è anche la possibilità che il ministero si costituisca parte civile in altri procedimenti, lo stesso ministero ha voluto delle indagini interne, svolte in prima persona dal nucleo investigativo centrale proprio su episodi di violenza in carcere. Questi sono segnali importanti nella direzione di isolare i funzionari dello Stato che non fanno onore allo Stato stesso. Dopodiché dobbiamo pure affrontare dichiarazioni come quelle di Salvini, che ovviamente sono le peggiori, ma anche altre che hanno meno nettezza nel chiedere che ci sia verità. Poi si gira il giotto, insomma l'intervista prosegue ed è un'intervista insomma, è interessante, perché poi va un po' a ricostruire quello che è il filo logico della questione. Cioè, queste vicende in Italia accadono e sono, ahimè, anzi, un po' la norma, no? Nelle modalità con cui l'apparato dello Stato repressivo, cioè quello che detiene, no, il legittimo uso della forza dello Stato, cioè le forze dell'ordine, chiamiamole come ci pare, si muove, no? Quando ci sono momenti in cui le forze dell'ordine vanno al di là della legge, invece di assumersi la responsabilità, tendenzialmente c'è un tentativo di nascondere quello che è successo per spirito corporativistico, e lo spirito corporativistico è qualcosa che arriva da una fase storica che questo paese ha messo alle spalle, no? Cioè, voglio dire, con la guerra di liberazione, quindi non vorremmo averne più a che fare. Eppure questo approccio, no, continua a essere centrale nelle dinamiche, no? Violenza, brutalità, repressione, no? E poi copertura delle azioni. Insomma, suggeriamo la lettura dell'intervista, come suggeriamo, e siamo in chiusura, la lettura di un articolo altrettanto breve, sempre su Contropiano, torniamo su Contropiano, sempre sull'argomento carcere, repressione, eccetera. La verità del carcere di Sant'Enotar Nicola. In questi giorni fioccano le notizie sulla violenza bestiale delle guardie carcerarie o agenti di polizia penitenziaria, si sprecano le indignazioni d'occasione, distinguono le marce Cestosano, ma 52 guardie arrestate in un solo carcere sono quasi il cesto intero. Intanto, come sempre, alla prima notizia viene fuori la collana di quello dello stesso genere. Allora si apprende la macelleria messicana a Melfi e in tanti altri luoghi, sempre nei giorni delle proteste per i contagi da Covid-19 nella primavera del 2020. Sullo sfondo l'immane tragedia di 13 detenuti uccisi nel carcere di Modena, con i video delle telecamere accuratamente cancellati perché non ci fossero prove documentali. Insomma, un'accusa pesante. E poi c'è una poesia di Sant'Enotar Nicola, appunto, dedicato, insomma, che parla di carcere, Sant'Enotar Nicola, insomma, per chi non lo conoscesse, è un personaggio importante, insomma, è un rivoluzionario e un poeta, si può dire, no, di questo paese. Leggetevi la sua biografia se non lo conoscete, perché è certamente centrale e interessante e bella, insomma. E leggetevi anche la poesia, non la leggiamo per questioni, per motivi di tempo. Chiudiamo qui questa edizione di Press Corner. Oggi è lunedì 5 luglio 2021. Buon proseguimento con il palinsesto di Radio Città Aperta e di Gemini Network.